Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la Via Maestra per il Paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di Santa Brigida di Svezia, 1303-1373. Prima però di cominciare il racconto della sua vita, facciamo la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Santa Brigida nacque, ultima di sette figlie, nel 1303 nel castello di Finsta in Uplandia. Suo padre era il potente ricco governatore Birger Persson, siniscalco dell'Upland, e sua madre era la nobil donna Ingeborg, imparentata con la famiglia regnante dei Folcunghi. Le fonti descrivono i genitori come gente pia e di alto rango, tutti intenti alle buone opere e a mantenersi fedeli alla legge di Dio, tanto che avevano l'abitudine di confessarsi tutti i venerdì. Per coltivare la loro pietà andarono pellegrini anche a Santiago de Compostela, compiendo numerosi altri pellegrinaggi. Ed è proprio in uno di questi pellegrinaggi che la madre, incinta della nostra santa, venne a trovarsi in grave pericolo. Stava tornando, dopo essere stata sulla tomba di Santa Brigida di Scozia, con la nave, quando questa fece naufragio e le scampò dalla morte. La notte dopo vide in visione uno strano personaggio pieno di luce che gli diceva: «Sappi, Ingeborg, che tu sei scampata al naufragio in vista di quella creatura che porti nel tuo grembo, perciò la nutrirai con l'amore di Dio perché da Dio ti è stata data». Anche il curato di Abo, Don Benedetto, ebbe una visione profetica sul destino singolare di questa nascitura e particolare rivelazione a suo riguardo le ricevettero anche una suora di Skokloster e il parroco di Nortelli. La sua nascita però fu amareggiata dal fatto che la piccina non parlava, appariva muta. La si vedeva guardare attonita la vita che le si svolgeva attorno, sembrava anche comprendere tante cose, forse anche il dolore dei suoi cari nel vederla così, ma la sua lingua non riusciva a proferire alcun suono, e ciò fu fino all'età di 3 anni, quando d'improvviso cominciò a parlare e a parlare correttamente, tanto da meravigliare tutti e a far gridare al miracolo. Brigida trascorre la sua infanzia sotto la tutela dei pii genitori: leggere, scrivere, filare, ricamare, assistere alla messa mattutina nella cappella signorile, ascoltare i racconti della madre sui santi, e soprattutto i santi evangelizzatori della Svezia, Santa Anskar di Piccardia, correre nei boschi e sui prati e raccogliersi fra le rocce di Finsta in silenziosi pensieri. Fu questa la sua infanzia. Aveva solo 7 anni, quando un giorno, mentre in ginocchio stava pregando, le appare una bellissima signora con in mano una corona che gli dice: «Vieni, Brigida, vuoi tu questa corona?» La piccola risponde di sì e si avvia verso l'altare. La bella signora allora gli pone la corona sul capo, che rimane cerchiato e dolorante. All'età di 10 anni rimane profondamente colpita da una predica sulla passione del Signore. E la notte seguente vide Gesù appeso alla croce, ammaccato dalle percosse, lacerato dalle piaghe, insanguinato e coronato di spine. «Ah, Signore!» esclamò. «Chi ti ha fatto questo? Chi ha osato ridurti a questo modo?» E Gesù a lei: «Sono quelli che mi disprezzano, che rifiutano il mio amore». La visione svanì, lasciando in Santa Brigida un abisso di dolore e di amore. Da quel momento la passione di Gesù divenne l'oggetto abituale delle sue meditazioni e la memoria delle indicibili torture del Calvario cominciò a penetrarle, a farle versare frequenti e abbondanti lacrime. Aveva 12 anni quando perdette la virtuosa mamma, la quale prima di chiudere gli occhi chiamò accanto al suo letto tutti i figli e vedendoli in preda al dolore disse loro: «Non piangete, dovreste piuttosto rallegrarvi del volere di Dio». Rimasta orfana di madre, quindi a 12 anni fu affidata alla zia Ingrid, moglie del gran cancelliere del regno, perché ne completasse l'educazione. Si portò così nel castello di Aspanas, dove trascorse 2 anni della sua fanciullezza, ricevendo una severa educazione da parte della zia. Negli atti della canonizzazione si legge che una sera la zia voleva punirla perché invece di dormire pregava ai piedi del letto. Quando improvvisamente lo staffile con cui avrebbe dovuto punirla andò inspiegabilmente in frantumi. Un altro episodio che avvenne in quel tempo è quello della santa che, aggrappandosi al crocifisso perché tormentata dal diavolo, sentì il maligno gridarle: «Se lui non me lo permette, non posso farti nulla». A 14 anni, secondo la consuetudine del tempo, Brigida venne fidanzata a Ulf Gundmarsson e l'avrebbe desiderato consacrarsi a Dio, ma accettò in ossequio alla volontà del padre le nozze, che furono celebrate nel settembre del 1316. La sua nuova casa divenne il castello di Ulfasa, presso le sponde del lago Boren, non lontano dal Vattern settentrionale, dove ella avrebbe vissuto col marito per 28 anni, fino al 1344, una vita sostanzialmente serena. Come testimoniò la figlia Caterina, durante il processo di canonizzazione, per circa un biennio i due giovani sposi, ispirandosi ai modelli dei primi secoli cristiani, decisero di condurre una vita casta come fratello e sorella, dedicandosi alla preghiera e alla penitenza ascetica. Ambedue anche si iscrissero poi al terzo ordine francescano. Fondarono anche un piccolo ospedale nel quale si dedicavano spesso, anche personalmente, alla cura dei malati e avviarono anche un'opera di assistenza per le giovani traviate, procurando loro la dote necessaria perché possano sistemarsi. Ogni giorno, prima di sedersi a mensa, Brigida invita e serve a tavola 12 poveri e il giovedì lava loro i piedi per onorare l'insegnamento di Gesù. Il marito, Ulf, che era privo di istruzione, impara da Brigida a leggere e a scrivere, proseguendo quindi con gli studi di diritto, grazie ai quali nel 1330 ottiene la carica di Lagmann della provincia di Nericia. Dio benedisse l'unione di queste due anime elette e donò loro 8 figli, 4 maschi e 4 femmine. Brigida, donna volitiva, energica, attiva, trascorse la sua vita nel castello di Ulvasa tra l'amministrazione dei suoi vastissimi possedimenti e i doveri di sposa e di madre. Nel 1335 venne invitata dal re Magnus II Eriksson a corte per divenire prima dama di Bianca di Namur, che quell'anno il re aveva sposato. Brigida, affidate le figlie Karin e Ingeborg alle religiose cistercensi di Risenberg e Cecilia alle domenicane di Skaninge, si trasferì quindi a Stoccolma presso la corte, dove vi rimase 2 anni, influenzando, anche se non quanto avrebbe voluto, la politica reale. Intanto la fama della sua personalità andava diffondendosi, accresciuta dal fatto che nel 1346, durante un viaggio della corte nel territorio di Orenbro, si dice che avesse operato guarigioni e scacciato il demonio. Benché la sua azione si svolgesse a favore dei poveri e dei bisognosi, ispirando in tal senso la legislazione reale, ella pure iniziò a soffrire del clima di corte. Non gli sembrava che i suoi consigli fossero davvero in fino in fondo accolti. Nel 1338 gli morì il figlio Gudmar, e quella fu l'occasione per lasciare l'ambiente a lei non congeniale e intraprendere con Ulf il primo dei suoi pellegrinaggi, recandosi a Nidaros a venerare le reliquie di Sant'Olaf, patrono di tutta la Scandinavia, insieme al re Eric. Il successivo ritorno a corte non sarà che una breve parentesi nella sua esistenza. Ormai convinta dell'inutilità della sua presenza presso i sovrani, Brigida prese poco dopo congedo da loro definitivamente. Raggiunse così suo marito per assisterlo nella sua missione, sorvegliare l'educazione dei figli e darsi a un crescente ascetismo. Chiamò al castello come confessore e consigliere personale Magister Mattias, canonico di Linköping, e altri teologi e religiosi che trasformarono la sua residenza in un centro di cultura, di vita religiosa e di beneficenza. Brigida prese contatto con la letteratura mistica e apocalittica del tempo, studiò la Bibbia che definisce il suo più prezioso tesoro e che l'aveva fatto tradurre in svedese dal suo confessore. Lesse diverse opere ascetiche, soprattutto le opere di San Bernardo, il cantore e poeta di Maria. Nel 1339, mentre visita la tomba di San Botvid, uno degli evangelizzatori della Svezia, il santo le apparve in visione dicendogli: «Io ed altri santi abbiamo ottenuto da Dio la grazia che tu possa udire, vedere e conoscere le cose dello Spirito. E lo Spirito di Dio avvamperà nella tua anima». Nel 1341, 25° anniversario del loro matrimonio, Brigida col marito Ulf decisero di compiere il pellegrinaggio al santuario di Compostella, Spagna. Il viaggio permise alla santa di conoscere meglio i problemi dell'Europa, vedendo i danni provocati dalla guerra dei cent'anni tra l'Inghilterra e la Francia, dalla lotta tra il Papa e l'imperatore e dalla stessa permanenza del Papa ad Avignone. A Compostella, giunti i due sposi, provarono emozioni profonde presso il sepolcro del primo apostolo martire, San Giacomo il Maggiore, e Ulf rimase lì conquiso dalla pietà di un monaco cistercense, anch'egli pellegrino venuto dal nord per impetrare la guarigione da una grave malattia. E quell'incontro con questo cistercense fu come il germe per Ulf di una nuova vocazione, come vedremo. Sulla via del ritorno, giunti ad Arras, nella Fiandra francese, Ulf si ammalò gravemente, fu quasi sul punto di morire. Predisse però alla moglie la sua missione profetica, della quale sarebbe stata un signum, un segno, la sua guarigione miracolosa. E difatti guarì e poté tornare in patria. Giunti in patria, Ulf pensò di realizzare l'arduo progetto concepito durante l'ultima malattia, cioè quello di abbracciare lo stato religioso e così vivere nella penitenza il restante della sua vita. E quindi, evidentemente in accordo con Brigida, entrò nel convento cistercense di Alvastra, subito dopo il matrimonio della figlia Caterina. Ulf morì poco dopo e Brigida ebbe la consolazione di assisterlo nelle ore estreme. Durante la degenza del marito, Brigida, rapita in estasi mentre era assorta in preghiera, ebbe la visione dei santi luoghi che ella un giorno avrebbe visitato da pellegrina. E da questo momento in poi le visioni profetiche si faranno sempre più numerose, fino a farle acquistare già in vita la fama di veggente. Lo stesso Bonifacio IX, nella proclamazione delle virtù, affermerà: «Per grazia dello Spirito Santo, ella meritò di vedere e udire varie visioni e rivelazioni e di predicare molto con spirito profetico». Così, rimasta vedova all'età di 40 anni, distaccata da tutto, addirittura si era tolta l'anello ricevuto dal marito sul letto di morte, distribuisce i suoi beni agli eredi, ai poveri e si trasferisce ad Alvastra, dove per un'eccezione poté prendere dimora come oblata in una dipendenza dell'abbazia, vivendo 2 anni nella più assoluta austerità, immersa totalmente nella meditazione dei misteri divini. Vive sempre più la sua intimità col Signore che un giorno così le dice: Tu sarai mia sposa e mio canale, e udrai e vedrai cose spirituali, e il mio spirito rimarrà in te fino alla morte. Il sottopriore dell'abbazia Petrus Olavi, al quale confida le visioni, all'inizio dubita, ricevendo per questo una severa ramanzina divina che lo lascia paralizzato fin quando non decide di seguire l'appello divino che lo vuole segretario, confessore e amico della santa. E sarà proprio lui che, quando non lo fa Brigida, redigerà le rivelazioni celesti e le tradurrà in latino. In questo periodo la Madonna conduce Santa Brigida da suo figlio perché la riempia di grazie. Una notte di Natale, Brigida avverte una gioia sublime e intensa, ha un sussulto al cuore, strano e diverso dai normali battiti, come se in lei vivesse un bambino. E Maria le rivela che è stato così l'arrivo del figlio nel suo seno, e Gesù le confermerà che lo Spirito Santo abita nel suo cuore e lo anima. Quindi ha diverse esperienze mistiche che la rendono partecipe, in modo particolare anche, dei sentimenti, degli affetti della Beata Vergine Maria. È la Madonna stessa che trasfonde in lei, in qualche modo, il suo cuore, le sue virtù, la maestra, la guida verso le vette della santità e dell'unione più profonda col suo figlio Gesù. La Madonna in quell'occasione le insegna che ci sono due modi per raggiungere il cuore di Dio: l'umiltà e la vera contrizione e la contemplazione delle sofferenze del figlio. Un giorno Gesù le rivela che lei è chiamata a fondare un nuovo ordine, dicendogli: Voglio istituire quest'ordine in onore di mia madre. E Gesù stesso gli detta la regola di questo nuovo ordine. La sede scelta per la nuova fondazione monastica cadde su Vadstena, in un'insenatura del lago Vattern, in cui era un castello reale donatogli dal re Magnus nel 1346. In esso potevano entrare, cioè in questo ordine, sia donne che uomini vivendo tra loro separati, sotto la guida di un'unica abbadessa rappresentante della Santissima Vergine e di un confessore generale incaricato della direzione spirituale. Ogni monastero doveva accogliere 60 religiose, 13 monaci preti, 2 diaconi, 2 suddiaconi e 8 laici, sino a formare la cifra spiritualmente significativa di 85 persone, in onore dei 13 apostoli, quindi compreso San Paolo, e dei 72 discepoli. Segno distintivo della congregazione sarebbero state 5 fiamme di stoffa rossa, che le religiose avrebbero portato a modo di corona sul capo, e i monaci sul mantello, simbolo delle 5 piaghe di Cristo. Gesù le dice: Nel monastero di mia madre devono esserci una scansione temporale ben determinata, la solennità dei canti, la purezza dei cuori, un religioso silenzio, la continua meditazione della parola divina e soprattutto vera umiltà e obbedienza senza indugi. Per sottolineare che la vera abbadessa del monastero era la Beata Vergine Maria, avrebbero dovuto i monaci e le monache recitare l'Officium Parvulum Beatae Mariae Virginis, un piccolo salterio in onore della Madonna, prima della recita dell'ufficio del giorno. Intanto, là nel monastero di Elvastra, dove lei vive come oblata, muore anche il suo giovane figlio Benedetto, che aveva indossato con tanto fervore l'abito benedettino. E questo è per Brigida un altro dolore. Il Signore la incaricò anche di scrivere in quel tempo a Papa Clemente VI una lettera di rimproveri e le indicò i termini. Poi le ordinò di recarsi a Roma per lucrare l'indulgenza giubilare del 1350, ottenere l'approvazione del suo ordine, consigliare, minacciare, sollecitare ancora il Papa a ritornare nella sua legittima sede, perché si trovava ad Avignone invece che a Roma. Naturalmente per Brigida lasciare la sua terra, i figli, il monastero non ancora ultimato, gli costa molto, ma Gesù l'assicura: poiché dimentichi tutto per cercarmi, grazie anche alla tua carità avrò cura di te e dei tuoi figli. Come dire, tu pensa a me, io penserò ai tuoi figli. Quindi non ti sia di troppo peso lasciarli e allontanarti da loro, perché supererò io, ecco, questo distacco, questa lontananza. Lo spettacolo della città dei papi allora non era davvero confortante, le rivolte erano frequenti a Roma, frequenti le rapine, sfrenata la licenza morale. La peste, che serpeggiava un po' dappertutto, mieteva numerose vittime, e soprattutto l'assenza del pontefice e della sua residenza erano causa funesta di tanti e tanti mali, morali e materiali. Brigida si mescolò tra i pellegrini più umili, cercò le case dei poveri e dei malati. Voleva compiere la sua missione anche in mezzo alle più basse classi sociali, quelle che erano state dimenticate dai governi delle famiglie patrizie a capo di Roma e avevano per questo sofferto di più, l'abbandono da parte del pontefice. La nostra santa sente in cuore l'amore di San Francesco per i poverelli, i bisognosi, e quel suo cuore di madre avrà un palpito per tutti. A Roma così comincia una vita nuova. Libera da ogni legame di terra, i suoi colloqui con Dio si fanno ancora più frequenti, più intimi, e la sua anima è trasfigurata dalla luce della fede. Sente la sublime bellezza della missione affidatale, ricondurre gli uomini alla verità, ridestare i loro cuori tiepidi, i loro spiriti stanchi e smarriti. Non manca lì di scrivere al cardinale di Orvieto per indurlo a mettere riparo alla corruzione del clero. Si reca al monastero benedettino di Farfa e con parole forti e precise come quello di un profeta esorta l'abate a superare virilmente la sua debolezza in fatto di governo e a mutare vita. Che non è lecito, son parole della santa, a un ministro di Dio scendere a compromessi con la propria coscienza. Altrettanto fa a Bologna, dove si reca, quindi torna a Roma, dove riceve la notizia che è giunta una nuova pellegrina dalla sua terra natale. E la figlia Caterina, che era scesa a Roma per lucrare l'indulgenza del giubileo, mentre suo marito, rimasto in patria, si trovava grandemente malato di un male che non perdona, come dice il biografo. Presso la madre, Caterina trova consiglio, conforto, pace. E poiché poco dopo gli giunge la notizia della morte dello sposo, libera dai legami coniugali, decide di restare accanto alla madre a Roma. Un giorno, mentre si recano alla catacombe di San Callisto, madre e figlia si incontrano col principe Orsini, il quale, preso dalla bellezza avvenente di Caterina, tenta addirittura di rapirla. Spaventata, dopo essere miracolosamente fuggita alle diaboliche insidie, Caterina trova un sicuro rifugio presso le Clarisse di San Lorenzo in Panisperna. Intanto, dalla Svezia giungono notizie poco confortanti che fanno piangere la nostra santa, che tanto amava la sua diletta patria. Brigida scrive a Re Magnus esortandolo a correggere gli abusi di corte, ma la sua parola fa poco breccia su quel cuore a causa degli intrighi della regina e di qualcuno che lo circonda. Quanto ai figli sente tutta l'amarezza della loro lontananza. Il figlio Carlo, rimasto vedovo, era passato seconda nozze con una donna frivola, sempre dedito ai piaceri, nonostante la responsabilità dei figli. La figlia Cecilia ha sposato un nobile della sua terra, ma l'avvenire non si prospetta troppo felice. La figlia Ingeborg è morta santamente presso le Benedettine. La figlia Marta ha ricevuto un'altra carica presso la corte norvegese. Ma ciò non fa che aumentare in lei l'orgoglio, il suo attaccamento ai beni della terra. Tutti i pensieri che pesano sul cuore di Brigida come altrettante spine. Ne soffre, perché avrebbe voluto che ogni cuore, soprattutto quello dei suoi cari, bruciasse soltanto di amore per Dio. Intanto, a costo di essere soprannominata la strega del Nord, a tutti reca messaggi che il Signore di volta in volta gli affida sotto diversi simboli, ma di contenuto quasi sempre uguale, per lo più rimproveri per i disordini commessi da questo o da quel signore, da questo o quel prelato. sono minacce di terribili giudizi, di castighi, esortazioni alla penitenza. Non mancano rivelazioni concessegli per la sua utilità personale, a dilucidazione di alcuni misteri della fede, della vita di santi, eccetera. Verso l'agosto del 1364 Brigida con alcuni pellegrini muove verso i luoghi francescani e il viaggio è ricco di fatti prodigiosi. Presso Rieti, ad esempio, dove devono sostare in una grotta oscura, alcuni banditi corrono lì speranzosi di fare grosso bottino, ma nel mettere i piedi in quella spelonca sono costretti ad allontanarsi impauriti a causa di una vivissima luce miracolosa che si sprigiona dal luogo. A Spoleto la santa è invitata presso il letto di una fanciulla morta e questa, al semplice contatto con lei, riprende vita. In Assisi la Pia Pellegrina prega presso la tomba di San Francesco, presso quello di Santa Chiara, ma dove la sua anima riceve maggiori abbondanze di grazie e segnalati favori è la Porziuncola, in quell'umile chiesola che è il cuore dell'ordine francescano. Ed è precisamente Santa Maria degli Angeli che la santa è fatta certa dell'autenticità della celeberrima indulgenza del perdono per rivelazione celeste. Durante l'ultima preghiera fatta alla Porziuncola le appare San Francesco adorno delle piaghe del Salvatore, visione che accresce nel cuore della Santa Pellegrina il desiderio della gloria di Dio e della salvezza delle anime. Prima di far ritorno a Roma, Brigida visita anche la Basilica di San Nicola in Bari, quindi va a Benevento, dove allora riposavano le ossa dell'Apostolo San Bartolomeo, lasciando dietro di sé ovunque una scia luminosa di eroici esempi, di prodigi e di predizioni. Il 16 ottobre 1367, come gli era stato profetizzato, assiste al ritorno di Urbano V da Avignone. L'anno successivo presenziò, come era stato predetto 15 anni prima, all'incontro del Papa con l'imperatore Carlo IV. Il signor Adalvastra infatti gli aveva detto 15 anni prima: «Vai a Roma e vi resterai finché tu possa vedere il Papa e l'imperatore e parlerai con loro da parte mia secondo quello che io ti dirò». Urbano V intanto approva con qualche riserva la regola dell'ordine che la santa voleva fondare. La santa gli espresse la volontà divina, cioè che egli doveva vivere a Roma nel cuore dell'Italia per esercitarvi una giustizia temprata misericordia, per ristabilire la pace, rafforzare la fede, riformare la Chiesa. Ma dopo 3 anni, ahimè, Urbano V decise di tornare ad Avignone. Gesù disse allora alla santa: «Va e digli da parte mia, il tempo è breve, alzati e fai in modo che le anime a te affidate si salvino». Brigida si era recata dal Papa, gli aveva riferito il messaggio da parte di Gesù, aggiungendo che se non avesse rinunciato al proposito di partire, sarebbe andato incontro a morte sicura, della quale sarebbe stato un segno premonitore l'incenerimento ad opera di un fulmine delle campane di San Pietro. Cosa che questa si avverò. Tuttavia Urbano partì e, appena giunto ad Avignone, il 24 settembre 1370 si ammalò, come gli aveva preannunciato la santa, morì poco dopo. Il suo successore, Gregorio XI, era il solo a conoscere il terribile segreto della profezia di Urbano, che anzi si fece consegnare per iscritto. Egli si affrettò a promettere alla santa che sarebbe tornato a Roma, ma poiché tardava a mettere in atto tale proposito, Brigida ebbe una nuova rivelazione al riguardo, di incoraggiamento ma anche di minaccia se non avesse obbedito alla volontà di Dio. Gesù fa scrivere alla santa così da parte sua: «Ascolta le parole che ti dico, Papa Gregorio XI. Perché mi odi tanto? Perché la tua audacia verso di me è così grande e la tua presunzione nei miei confronti così insopportabile? La tua corte mondana infatti rovina la mia corte celeste, mi privi con orgoglio delle mie pecore. Ho tollerato con pazienza la tua nomina alla più alta carica della Chiesa, al sommo pontificato, e ti ho reso note le mie volontà con lettere che ti sono state inviate da Roma e che erano frutto di una rivelazione divina. Tu fai sì che nel tuo cuore regnino una grande superbia, un'insaziabile cupidigia, un'abominevole lussuria e il perniciosissimo abisso di un'orrida simonia. Come se non bastasse, benché pastore prelato di ogni mia pecora, tu rapisci e sottrai innumerevoli anime perché mandi all'inferno quasi tutti coloro che si rivolgono al tuo cuore. E più avanti, vieni non con la superbia e la pompa che ti sono consuete, bensì con carità e umiltà. E dopo che sarai giunto a Roma, estirpa, strappa, dissipa ogni vizio dal tuo cuore e scaccia da te il consiglio della carne, del sangue e degli amici mondani. Pensiamo che Brigida era soltanto una donna del popolo scrive parole simili a un pontefice, ma lei lo fa appunto spinta dalla voce di Gesù che gli dà il comando. Bene, prima di continuare. Bene, continuiamo il racconto della vita di Santa Brigida. Il 23 maggio del 1371 Nostro Signore le appare e le dice: «Tieniti pronta a pellegrinare a Gerusalemme per visitare il mio sepolcro e gli altri santi luoghi, e parti da Roma tosto che ti farò avvertita». Data l'età e la salute, aveva ormai quasi 70 anni, tutto ciò le sembrò piuttosto duro. Ciò nonostante si mise in assetto l'occorrente e si tenne pronta agli ordini divini. Dopo qualche mese le apparve il Signore rimproverandola per aver giudicato quel viaggio superiore alla sua età e alle sue forze, assicurandola della sua divina assistenza e ingiungendole quindi di partire. Così si mise in viaggio insieme alla figlia Caterina e i figli Birger e Carlo, che l'avevano raggiunta a Roma, e altre 8 persone. Da Roma quindi si reca a Napoli, dove sostò qualche giorno. Nel frattempo fece anche una doverosa visita alla regina Giovanna, la quale, ahimè, si invaghì del figlio Carlo, la cui moglie era rimasta in Svezia. Decisa di far annullare il suo primo matrimonio, Giovanna preparava già le nuove nozze. Brigida, straziata, prega e digiuna, come la regina Bianca che dice a San Luigi: «Figliolo mio, ti preferirei morto ai miei piedi, piuttosto che vederti commettere anche un solo peccato mortale». Ed è infatti quello che succede, poiché Carlo si ammala gravemente e muore lì a Napoli. La Pia Carovana, quindi, si imbarcò la domenica di Passione, 14 marzo, giungendo a Gerusalemme il 13 maggio, perdendo l'imbarcazione con tutto il suo carico in prossimità delle coste palestinesi. E la santa esclamò: «Rendo grazie a Dio per essere giunta povera sulla terra dove il Salvatore ha vissuto in povertà». Lungo il viaggio, quindi da Napoli fino a Giaffa e da lì a Gerusalemme, ovunque la santa passò esercitò il suo ministero profetico con ammonimenti, messaggi ai popoli, alle corti e persino all'imperatore bizantino, ma senza alcun risultato. Lì in Palestina percorse pregando i luoghi santi, rivivendo in visione la vita della Madonna, del Salvatore, in modo particolare le scene della passione di Gesù. Lei sottoponeva le rivelazioni al giudizio dei suoi direttori, come la Madonna e Gesù gli avevano ordinato, e quanto udiva nelle estasi le rimaneva distintamente impresso nella mente fin tanto che non lo confidava ai suoi segretari, che poi lo traducevano in latino. Interessante, ricevette anche assicurazioni circa la sorte dell'anima del figlio Carlo, sul quale la Vergine le giurò di aver vegliato sul letto di morte, come una donna che ne assiste un'altra nel parto e aiuta il bambino affinché non sia soffocato nell'uscire alla luce né anneghi nel sangue, e di averlo accolto sotto il suo manto. Un altro giorno, mentre si trova nella chiesa del Santo Sepolcro, rapita in estasi, vede l'anima del figlio Carlo al cospetto del giudice celeste e della sua corte, e ricevette ancora l'assicurazione che sarebbe entrato nel regno dei cieli con l'intercessione di Maria, giacché durante la sua vita era solito recitarle la preghiera che sua madre le aveva insegnato, cioè Brigida. E qual è questa preghiera che recitava ogni giorno mentre era in vita? «O Maria, gioisco quando penso che Dio ti ha più cara di tutte le altre creature, e questa gioia vale per me più di tutti i godimenti terreni. Se si potesse pensare che tu potessi perdere un solo raggio della tua celeste bellezza e allontanarti anche di un sol passo da Dio, piuttosto che ciò potesse succederti, preferirei essere tormentato nell'inferno per l'eternità». È bello perché è una preghiera completamente disinteressata, che guarda soltanto all'onore e alla lode di Maria. Bene, Santa Brigida lasciò quindi la Terra Santa per tornare a Roma ai primi di ottobre del 1372, dice un biografo. Quale ricchezza di ricordi e di pii affetti ella abbia riportato dalla visita ai luoghi santi è più facile immaginarla che descriverla. Come il suo serafico padre, ella portò nascosto nel più profondo del cuore un ricordo vivo, palpitante, della terra di Gesù. Il Vangelo di Gesù, la vita del suo Gesù, tutto l'amore del suo Gesù Redentore per il quale era sempre vissuta e che nel brevissimo tratto che ancora le sarà concesso di vivere sulla terra, la farà vivere unicamente ed esclusivamente di puro amore. Nel viaggio di ritorno, a Napoli è accolta sul molo da una gran folla che è lì pronta ad attenderla, e tra la folla c'è il vescovo e la regina Giovanna, che la pregano di intercedere per il fatto che la città è allora in preda ai terrori della peste. Tanto sono persuasi, vescovo, regina e popolo, della sua virtù taumaturga. Brigida allora mormora con tristezza: «E la penitenza, solo la penitenza, che può liberarvi dal male». Poi però, intenerita, soggiunge: «Pregherò Dio». Alla regina Giovanna la santa chiede un aiuto finanziario per sé e per i pellegrini per poter giungere fino a Roma. Ormai non pensa più a tornare in Svezia, sua patria, sa che il suo ultimo giorno è vicino. È giunta a Roma e ai mali fisici si aggiungono le pene interiori e le oscurità. È assalita da dubbi sulla fede, addirittura sulla presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Le tentazioni di gola si fanno più forti, i dubbi di aver trascurato il marito non le danno pace, l'assale il dubbio di non essere stata una buona madre, insomma, tutto è oscurità. La Madonna però la consola e le dice: «Questo ti accade perché impari che senza l'aiuto di Dio non sei nulla. Se mio figlio non ti avesse protetta, non ci sarebbe stato peccato che non avresti commesso. Il diavolo è come un esploratore che cerca dove penetrare nell'anima e impedire all'uomo di pregare. Se non puoi pregare, tenta in ogni modo di farlo. Lo sforzo sarà considerato una buona azione compiuta. Tu non vedrai avverarsi tutto quello che è scritto sui libri delle tue celesti rivelazioni, ma a causa della tua buona volontà sarai considerata monaca di Vadstena e Dio manterrà tutte le promesse che ti ha fatto». A Roma, intanto, la santa è continuamente visitata da personaggi illustri, cardinali, legati, nunzi apostolici e per tutti ha una parola materna. La febbre intanto va consumandola e dal letto dei suoi ultimi dolori Brigida parla ai nunzi di Gregorio XI dicendo loro: «Il Papa deve ritornare in Italia, deve rivolgersi a Dio con fiducia e nulla prevarrà contro di lui. Che non esiti dunque a ritornare in Roma, a concludere la pace, a riformare la Chiesa. Cristo vuole che gli arrivi in Italia l'autunno prossimo». Poi socchiude gli occhi, si raccoglie in Dio e, assistita amorosamente dalla santa figlia Caterina, spira serenamente. È il 27 luglio 1373. Il corpo della santa fu sepolto nella chiesa delle Clarisse di San Lorenzo in Panisperna e l'anno seguente, 4 luglio, le sue reliquie furono trasportate dalla figlia Santa Caterina e dal figlio Binger al convento di Vadstena da lei fondato e dove lei avrebbe voluto vivere e morire. La figlia Caterina entrò subito nell'ordine fondato dalla madre, ma poco dopo si recò a Roma per perorare personalmente la causa di canonizzazione di colei che le fu doppiamente madre, resa ormai più che celebre per i tanti e strepitosi prodigi che Dio operava per sua intercessione. Lavorò quindi attivamente con altri testimoni oculari alla raccolta di notizie per la composizione della sua vita e Brigida fu canonizzata da Bonifacio IX nel 1391. Giovanni Paolo II nel 2000 volle proclamarla patrona d'Europa. Proprio perché in un tempo in cui l'Europa sembra perdere i suoi valori si è richiamata da questa santa donna alla ricerca della purezza, della santità, alla ricerca della volontà di Dio, della vera pace, della vera unione e fraternità che si ha soltanto nel seguire, nel mettere in pratica il Vangelo di Cristo. Le rivelazioni che Santa Brigida ci ha lasciato senza ordine cronologico sono un capolavoro letterario mistico da cui traspare la sua anima fremente per le ingiustizie, le indegnità del clero e dei grandi. Scritti che occupano un posto d'onore nella letteratura svedese hanno esercitato un grande influsso sulla spiritualità del tardo Medioevo. E volevo con voi leggere qualcuna di queste pagine. Bello soprattutto quelle in cui la Madonna racconta a Brigida la sua vita, gli esprime i suoi sentimenti, le svela qualcosa del suo cuore. Ecco cosa le dice una volta, per esempio, la Vergine Maria: «Io sono la Regina del Cielo, la Madre di Dio. Da quando, all'inizio dell'infanzia, conobbi il Signore, Fui sempre attenta e timorosa per la mia salvezza e la mia obbedienza a Lui. Quando seppi che Dio era mio creatore, il giudice di tutte le mie azioni, l'amai intimamente. In ogni momento temetti di offenderlo con le mie parole e le mie azioni. Poi, quando seppi che aveva dato la legge e i suoi comandamenti al popolo e che con esse aveva compiuto molte meraviglie, decisi risolutamente nella mia anima di non amare altri che Lui. E le cose del mondo mi davano grande amarezza. Quando venni a conoscenza anche del fatto che Dio avrebbe riscattato il mondo e sarebbe nato da una vergine, mi sentii commossa e animata da così tanto amore nei suoi confronti che pensavo solo a Lui e non desideravo altri che Lui. Mi allontanai il più possibile dai discorsi di tutti i giorni e dalla presenza di genitori e amici. Diede ai poveri tutto ciò che avevo e tenni per me solo un abito semplice, poche cose per vivere. Non mi piaceva nulla che non fosse Dio. Nel mio cuore nutrivo il desiderio incessante di vivere fino al giorno della sua nascita, per meritare di essere la serva della madre di Dio, sebbene non mi ritenessi degna di ciò. Dentro di me feci voto di rimanere vergine se ciò era gradito a Dio e di non possedere nient'altro al mondo. Ora, se la volontà di Dio fosse stata diversa, avrei desiderato che fosse fatta la sua volontà, non la mia, perché temevo che egli non potesse, non volesse niente che non fosse utile per me. Per questo, dunque, mi rimisi alla sua volontà. Poiché si avvicinava il tempo della presentazione delle vergini al Tempio, secondo la legge che i miei genitori rispettavano, venni presentata con le altre fanciulle. Dentro di me pensavo che nulla fosse impossibile a Dio, e poiché egli sapeva che non desideravo né volevo altro che Lui, poteva conservarmi nella verginità se ciò gli era gradito, diversamente che fosse fatta la sua volontà. Dopo aver udito al Tempio ogni disposizione ed essere tornata a casa, bruciavo ancora di più dell'amore di Dio ed ogni giorno ero accesa da un nuovo fuoco e da nuovi desideri di Lui. Per questo mi allontanai più del consueto da tutti, rimanendo sola giorno e notte con il grande timore che la mia bocca dicesse, che le mie orecchie udissero qualcosa contrario all'amore di Dio o che i miei occhi vedessero qualcosa di delizioso. Temevo inoltre che il mio silenzio mi impedisse di esprimere quello che invece dovevo dire ed ebbi cura di non fare quest'errore. Essendo così turbata nel mio cuore, riponendo ogni mia speranza in Dio, d'un tratto mi ricordai di pensare all'immensa potenza divina, al modo in cui gli angeli e tutto il creato lo servono e quanto la sua gloria sia ineffabile e infinita. In estasi vide tre meraviglie: un astro, ma non come quello che splende in cielo, una luce, ma non come quella che brilla nel mondo, e sentì un profumo, ma non come quello delle erbe o di qualche sostanza aromatica, bensì suavissimo e ineffabile, un profumo di cui fui colma, ed ebbi un fremito di grande gioia. A quel punto udì una voce profonda, ma non era una voce umana, e dopo averla sentita ebbi il timore che fosse stata un'illusione. D'improvviso mi apparve un angelo simile a un uomo bellissimo, ma non di carne, che mi disse: «Ti saluto, piena di grazia». Dopo averne udito le parole, cercai di capirne il significato, il motivo per cui mi avesse salutato in questo modo, poiché ero persuasa di essere indegna di una cosa simile e di qualsiasi bene mi venisse offerto. Ma non ignorai il fatto che nulla era impossibile a Dio e che egli poteva fare di me ciò che desiderava. Allora l'angelo mi disse per la seconda volta: «Colui che nascerà da te è santo e si chiamerà figlio di Dio, e sarà fatta la sua volontà». Io non credevo di esserne degna e non chiesi all'angelo perché o quando si sarebbe compiuto tale mistero, tuttavia mi informai sul modo in cui sarebbe avvenuto, poiché ero indegna di essere la madre del Signore e non conoscevo uomo. Come ebbi pronunciato queste parole, l'angelo mi rispose che nulla era impossibile a Dio e che ogni suo desiderio si sarebbe realizzato. Dopo aver udito l'angelo, provai un immenso desiderio di essere la madre di Dio e mi sentii ricolma di un grande amore. La mia anima parlava con uno smisurato amore incomparabile. Per questo pronunciai le parole: sia fatta in me la tua volontà. A queste parole il Figlio di Dio fu immediatamente concepito nel mio seno. La mia anima avvertì una gioia ineffabile, tutte le membra del mio corpo ebbero un sussulto. Lo custodivo in me e lo portavo senza dolore, senza pesantezza, senza disagio. Mi umiliavo in ogni cosa, sapendo che colui che portavo in me era onnipotente. Quando lo diede alla luce, lo partorii senza dolore, senza peccato, così come l'avevo concepito, ma con una tale gioia nello spirito e nel corpo che i miei piedi quasi non toccavano terra. E così come era entrato in tutte le mie membra, con la gioia universale della mia anima, allo stesso modo ne uscì senza ledere la mia verginità, mentre le mie membra e la mia anima trasalivano di gioia ineffabile. Considerando e ammirando la sua bellezza, la mia anima era colma di gioia, perché sapevo che ero indegna di un simile figlio. Quando guardavo le sue mani e i suoi piedi nel punto in cui sarebbero stati conficcati i chiodi, poiché avevo sentito che secondo i profeti sarebbe stato crocifisso, i miei occhi si scioglievano in lacrime e la tristezza mi straziava il cuore. E quando mio figlio mi vedeva così sconsolata e lacrimosa, si rattristava tantissimo. Ma quando pensavo alla potenza divina, mi consolavo di nuovo, poiché sapevo che Dio voleva ciò e che era opportuno che le profezie si avverassero. Allora conformavo la mia volontà alla sua, così il mio dolore si fondeva sempre con la gioia. Ecco, in questa pagina vediamo, no? Esprimere la Madonna così come è possibile a un linguaggio umano, ecco, perché il cuore della Madonna è qualcosa di così sublime che lingua umana non può descrivere. Ecco, ma la Madonna trasfonde in Santa Brigida quei suoi sentimenti di grandissima umiltà. Pur essendo stata eletta e insignita di doni eccelsi, la Madonna si riteneva sempre l'ultima, no? Veramente la serva del Signore. E cercava davvero in tutto di corrispondere sempre alla volontà di Dio, vivendo nella fede. Proprio si vede, no? Anche in questa pagina, come la Madonna viveva di fede e come cercava di conformarsi in tutto e sempre alla volontà di Dio. In tal modo la Madonna si faceva maestra a Santa Brigida e la invitava a sua volta a essere umile, a cercare sempre la volontà di Dio. Ancora in un'altra occasione le dice: «Io sono la regina del cielo, mio figlio ti ama con tutto il cuore, perciò ti consiglio di non amare nulla all'infuori di lui, perché egli è così piacevole e bello, che la bellezza degli elementi e della luce al confronto del suo fulgore non sono che ombra. Ciò spiega perché quando nutrivo mio figlio lo trovavo così bello che persino chi lo guardava era sollevato dai propri dolori e consolato nella tristezza. Per questo, quando gli ebrei erano colpiti da qualche afflizione, dicevano: «Rechiamoci a vedere il figlio di Maria affinché ci sentiamo consolati». E anche se ignoravano che fosse il figlio di Dio, la sua vista era per loro una grande consolazione. Pure vediamo una pagina quando la Madonna racconta il dolore che provò al tempo della passione. «Pensa, figlia mia, diceva la Vergine Maria, alla passione di mio figlio, le cui membra sono state quasi le mie membra e il cui cuore è stato quasi il mio cuore, poiché lui ha abitato nel mio seno ma è stato concepito con un amore fervente per amore divino. Avevo l'impressione che metà del mio cuore uscisse da me e quando egli soffriva provavo il suo dolore come se il mio cuore sopportasse i suoi tormenti. Infatti, così come se si punge la parte esterna di una persona ne risente anche il suo interno, così quando mio figlio veniva percosso e flagellato, lo stesso provava anche il mio cuore. Io sono stata anche colei che gli è rimasta più vicino durante la passione. Non mi sono mai separata da lui e sono restata accanto alla croce, così come ciò che è più vicino al cuore è afflitto più duramente, così il suo dolore era più amaro per me che per chiunque altro. Quando egli mi ha guardato dall'alto della croce ed io gli ho restituito lo sguardo, dai miei occhi sgorgavano fiumi di lacrime, e quando ha visto che ero spezzata dal dolore delle sue piaghe, gli è parso che la sua sofferenza si calmasse. Perciò oso dire che il suo dolore era il mio dolore, perché il suo cuore era il mio cuore. Così come Adamo ed Eva hanno venduto il mondo per una mela, così il mio caro figlio ed io lo abbiamo riscattato col nostro cuore. Ecco qui dove la Madonna spiega il mistero della corredenzione, il fatto che lei ha unito le sue sofferenze insieme a quelle del figlio, proprio perché nei disegni di Dio, come per mezzo di un uomo e una donna, Adamo ed Eva, era entrata nel mondo la rovina, così per mezzo di un uomo e di una donna, attraverso le sofferenze del figlio e della madre, venisse a noi la salvezza. Ancora la Madonna racconta la passione che lei stessa ha sperimentato. Egli, Gesù, fu trascinato e gettato a terra con tale crudeltà che la testa urtò il suono e i denti vibrarono, e fu percosso con così tanta forza al collo e sulle guance che il suono e il contraccolpo giunsero alle mie orecchie e al mio cuore. Poi, su ordine del boia, si spogliò da solo, abbracciando con decisione la colonna. Il suo corpo venne straziato e piegato con molti colpi di frusta. Alla prima percossa fui colpita al cuore dal contraccolpo e per poco non svenni. Riprendendo coscienza vidi il suo corpo interamente straziato, perché mentre lo flagellavano era nudo. Allora uno dei boia che assistevano alla scena disse: «Come? Lo volete far morire senza che venga giudicato? E così facendo causare anche la vostra morte?» Dicendo ciò tagliò i lacci, e mio figlio, essendo stato slegato dalla colonna, per prima cosa si coprì, ma non gli diedero il tempo di vestirsi. Mentre lo trascinavano via, infilò le braccia nelle maniche. Le sue orme attorno alla colonna erano talmente piene di sangue che potevo individuarle una ad una, e capivo dove era passato dalle macchie di sangue che aveva lasciato. Allora si sfregò il viso insanguinato con la tunica. Poi, dopo che lo ebbero giudicato ed ebbe preso la croce, fu condotto sul Calvario, ma lungo la strada fermarono un altro uomo perché lo aiutasse a portare la croce. Giunto sul luogo in cui dovevano crocifiggerlo, vide subito un martello e quattro chiodi appuntiti. Gli ordinarono immediatamente di spogliarsi e lui obbedì, coprendosi con un piccolo panno, cosa che gli recò un po' di conforto. Poi andò a farsi crocifiggere. Non appena gli fu ordinato di stendersi sulla croce, egli si sdraiò, volgendo le spalle alle assi. Gli dissero di porgere la mano. Diede per prima la destra, e poiché la sinistra non arrivava al foro, la tesero. Nemmeno i piedi arrivavano ai buchi, allora li tirarono e li incrociarono. Al primo colpo di martello quasi caddi in estasi, e nella veglia vidi mio figlio, e udivo che gli uomini parlavano di lui in vari modi. Alcuni dicevano: «Cosa ha fatto? Ha commesso un furto, una rapina, o detto una menzogna?» Altri rispondevano che era un mentitore. Allora gli posero sul capo la corona di spine che scendeva fino a metà della fronte. Diversi fiotti di sangue aperti dalle spine colavano lungo il volto, riempiendo i capelli, gli occhi, la barba, al punto che tutto mi sembrava sangue. Egli non poté vedermi mentre assistevo alla scena, poiché il sangue gli era calato persino negli occhi. Dopo avermi raccomandato al suo discepolo ed aver levato al cielo la testa e gli occhi pieni di lacrime, gridò con una voce che nasceva dal cuore: mio Dio, perché mi hai abbandonato?» Era una voce che non poté mai dimenticare finché non salì al cielo. Infatti aveva pronunciato queste parole perché era commosso più per la mia sofferenza che per la sua. Il colore della morte ne ricoprì tutte le membra. In seguito, dato che il costato era stato aperto, quando ne strassero la lancia sulla punta dell'asta, comparve una specie di colore bruno e capimmo che il suo cuore era stato passato da parte a parte. Questo colpo penetrò talmente nel mio cuore che mi stupisco di non esserne morta. Gli altri se ne andarono, ma io non potei. Provavo un po' di consolazione, poiché il suo corpo era stato deposto e calato dalla croce, tanto che potevo toccarlo, tenerlo in grembo, sondare le piaghe e toglierne il sangue. Poi gli chiusi gli occhi e la bocca con le dita. Le braccia erano rigide e non riuscii a piegarle per incrociarle sul petto, ma solo sul ventre. Non riuscii neanche a stendere le ginocchia, poiché erano incurvate, così come si erano irrigidite sulla croce. Bene, allora chiediamo a Santa Brigida di aiutarci a penetrare sempre più i misteri della nostra fede, in modo particolare la passione di Cristo, per ricordare ciò che Gesù ha fatto per amore nostro. Chiediamo la grazia di poter anche noi essere sempre più ammaestrati dalla Madonna. Ecco, chiedere la grazia che la Madonna possa trasfondere anche in noi i suoi sentimenti, il suo modo di pensare, di agire. Ecco, chiediamo la grazia di una vera conversione e di poter anche noi, soprattutto con la nostra vita, il nostro esempio, essere un richiamo per tutti gli uomini del nostro tempo a seguire Gesù, via, verità e vita. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Brigida, prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.